L'autoradio.
Sempre dalla parte del torto.
Siamo qui per parlare di una organizzazione relativamente nuova di solidarietà nella città di Perugia, si chiama Orto e Libertà. E nasce da una iniziativa precedente durante la fase pandemica, nella fase più severa della pandemia ha preso corpo la spesa solidale. Vorrei chiedere appunto com'è venuta l'idea, come è stata organizzata e in particolare mi interessa in che cosa questo tipo di solidarietà si differenzia da altre che sono caratterizzate da un atteggiamento di tipo pietistico che è stato anche molto diffuso, però che aveva questo carattere, secondo me, che io disapprovo, di ti regalo quello che mi avanza. Ecco, che cosa ha caratterizzato questo gesto di solidarietà della spesa solidale? Mi rispondi tu, Jacopo?
L'esperienza è nata nell'aprile 2020. Nel corso della pandemia, dopo il primo mese, ci siamo resi conto che era possibile un intervento e era anche richiesto, tra l'altro, dalle realtà che ci hanno guardato anche da fuori e che ci hanno donato molti soldi, perché già dall'inizio, insomma, eravamo arrivati a diverse migliaia di euro e ce l'hanno donate perché questo posto, così come la palestra, così come gli operatori sociali auto-organizzati, vari gruppi che hanno aderito a Perugia Solidale all'inizio, già si erano distinti in passato per iniziative di solidarietà, in particolare durante il terremoto, nei giorni del terremoto dell'Aquila, qui nel centro Italia, in aiuto ai braccianti nel sud Italia. Quindi la solidarietà era qualcosa che noi già utilizzavamo come arma di coesione sociale e anche di risposta a quello che ci avveniva intorno. La differenza, diciamo, rispetto a precedente è stata appunto legata a quello che abbiamo immaginato come un meccanismo di, diciamolo come lo dicono i compagni fiorentini, di insurrezione. Insorgiamo, cioè noi abbiamo capito che proprio come moltissime attività che si fanno a tutela dell'ambiente, a difesa dell'ambiente o dei degli oppressi possono essere fatte con l'intento di sanare un disagio nel momento, però senza curare il male, no? Pensiamo al greenwashing, a tutto quello che è, no? L'attività a tutela dell'ambiente che non va a colpire il sintomo, ma colpisce soltanto, cioè non va a coprire il problema, ma colpisce soltanto il sintomo. Noi abbiamo capito che con quello che aveva creato la pandemia non sarebbe stato sufficiente dare la spesa, ma serviva proprio un riscatto sociale. Un riscatto sociale che doveva partire da una forma di organizzazione che secondo noi è il mutualismo conflittuale. Cioè noi diamo la spesa, ma in cambio, diciamo, vogliamo anche una risposta da parte di chi riceve la spesa, detta in termini molto semplici, che non è uno scambio, ma è proprio un auto-organizzarsi per l'emancipazione delle persone che oggi sono gli oppressi, che erano già oppressi prima della pandemia. Quindi noi abbiamo agito su una causa sociale che già esisteva, e questo l'ha messo in luce la nostra inchiesta, perché noi dall'inizio, dell'attività, quando abbiamo dato la spesa le prime volte, abbiamo sottoposto un questionario alle persone che la prendevano, quindi abbiamo coperto 250 famiglie, e da queste è venuto fuori appunto che la situazione già era grave prima della pandemia, la pandemia ha contribuito a aggravarla semplicemente.
E io l'ho seguita questa attività fin dall'inizio, dall'esterno, e una cosa che ho molto apprezzato è stata il fatto che i prodotti che venivano forniti venissero per lo più da piccoli agricoltori locali, e quindi creando un sostegno anche al reddito di questi agricoltori, ma soprattutto che fossero agricoltori che producevano biologico. E questo perché, immagino, condividiamo l'aspetto che io apprezzo, che non è che perché uno è povero debba vivere male, mangiare male, abitare male e in quartieri brutti. È un insorgere, anche questo mi sembra molto importante. Mi interessa anche però capire come siete passati dal semplice acquisto e ridistribuzione all'idea di costruire un orto. E magari mi rispondi Antonio?
Oh. Brevemente io posso dire, sì, rispetto alla questione dei prodotti che abbiamo messo all'inizio dentro la cassetta, sin dall'inizio dentro la cassetta, diciamo che la riflessione non è altro che una conseguenza di quello che già ci hanno fatto vedere moltissimi compagni in giro per l'Italia. Penso alle le lotte del Nord Italia sulla distribuzione, la grande distribuzione, penso ai tanti comitati ambientali locali che hanno parlato di biologico. Cioè, il fatto è che noi è evidente che in questi anni, da partire dalla crisi economica, sono cresciute tantissimo le grandi distribuzioni, sono cresciute tantissimo le grandi aziende, e che sono queste che hanno impoverito la gente, come hai detto giustamente tu. Non è che non si mangia male, non è che non si lavora male. Quindi abbiamo, no, alcuni parlano di lavoro povero, abbiamo un problema del tipo di consumi che ci impongono e del tipo di lavoro che ci viene imposto. Per cui abbiamo pensato anzitutto di finanziare chi non fa parte di questo circuito, quindi i produttori che trovate sempre nel GASP, nel listino di zappe, e poi di diventare noi dei produttori, per due motivi. Uno, perché appunto crediamo che produrre con certe regole ci permette di riappropriarci dei saperi e di un prodotto che non è quello che si trova nel supermercato, e secondo perché abbiamo bisogno, visto che davamo la spesa a tanti, anche di qualcuno che producesse questa roba, e tra i molti che avevamo tra di noi c'erano appunto disoccupati, precari, persone che lavoravano male, con contratti appunto non stabili, contratti che erano ai limiti dello sfruttamento, oppure disoccupati, appunto, perché avevano scelto di smettere di cercare lavoro quando il lavoro che viene offerto ha queste condizioni.
Sì, tra l'altro una cosa a cui accennavi, non è che nella grande distribuzione non si trovino prezzi bassi, in alcuni tipi di grande distribuzione si trovano prezzi veramente concorrenziali, perfino con il produttore direttamente, però a spese generalmente del lavoro, di un lavoro sottopagato, sfruttato o addirittura delocalizzato in zone dove si può spendere pochissimo per produrre. Ma mi chiedevo, come si è potuto realizzare questo orto, proprio tecnicamente? Dove avete preso la terra, se l'avete affittata, come la gestite? In qualche modo, diciamo, un po' degli aspetti tecnici che possono essere interessanti, anche per riprodurre un'esperienza di questo genere. Mi rispondi tu, Matteo?
Sì, sì, esattamente.
Diciamo che nel momento in cui l'organizzazione di Perugia Solidale ha deciso di iniziare a produrre in autonomia una parte di prodotti che sarebbero finiti all'interno delle cassette alimentari destinate alle famiglie, ai beneficiari di cui parlavamo prima, ci siamo anche mossi proprio per trovare un terreno all'interno del quale fare questo tipo di sperimentazione, una sperimentazione che fondamentalmente si basa su due pilastri fondamentali. Il primo è appunto il rispetto del lavoro, la cooperazione, costruire un modello produttivo all'interno del quale non ci sono vertici, ma dove appunto i lavoratori si mettono insieme e cercano di, con le proprie competenze, con le proprie conoscenze, col proprio impegno, di concorrere alla produzione alimentare, perché poi la produzione alimentare è la base del funzionamento della nostra società. Noi spesso ce lo dimentichiamo, perché in una società come la nostra ormai gli addetti all'agricoltura sono una minoranza, ma in passato la maggior parte degli uomini hanno lavorato in agricoltura, e nessun'altra attività è possibile senza qualcuno che produce il cibo per farci sopravvivere. Quindi il primo pilastro è questo: cooperazione al posto di competizione all'interno delle logiche, diciamo, produttive. E il secondo è il rispetto di tutte le forme di vita che con noi condividono lo spazio all'interno del quale ci siamo inseriti. Quindi comunque un'agricoltura che sia il meno impattante possibile. Noi,
quindi un'agricoltura di tipo biologico, ma comunque con ridotti input.
Io posso dire che la nostra è stata più avanzata in un'agricoltura biologica, perché l'agricoltura biologica comunque è già un passo avanti molto importante, ma ha dei disciplinari, no? All'interno dei quali si prevedono comunque dei trattamenti di un certo tipo e con certe cadenze temporali. Noi fino ad oggi possiamo dire di non aver mai utilizzato nessun prodotto chimico, non sono stati utilizzati concimi chimici, non sono stati utilizzati fitofarmaci, non sono stati utilizzati insetticidi. Abbiamo praticato un'agricoltura sostanzialmente a zero chimica. Speriamo di poter continuare su questa strada, o in casi diciamo eccezionali di limitare al minimo qualsiasi intervento, preferendo insomma degli strumenti diversi, come la lotta biologica, l'utilizzo di alcune piante particolari per combattere insomma alcuni insetti tra virgolette nocivi, perché poi nocivi non sono ovviamente sempre dal punto di vista della monocultura diventano nocivi, come quelle che noi chiamiamo infestanti in realtà sono piante pioniere, quindi anche lì il contenimento degli infestanti va fatto come stiamo cercando di fare noi, con la pacciamatura oppure con altri strumenti. È ovvio che nella logica che comunque veniva giustamente citata prima, anche noi siamo costretti ad alcuni piccoli compromessi, ma sono quelli necessari alla produzione. Sicuramente la nostra resterà una produzione molto meno impattante, sia per la distanza, sia per il tipo di lavoro, sia per appunto le logiche produttive rispetto a quelle che possiamo trovare nei supermercati, nei mercati, eccetera, eccetera, insomma.
È molto interessante questo riappropriarsi anche di un sapere contadino che era molto diffuso e conosciuto quasi da tutti in una regione poi piccola come l'Umbria, in cui la vicinanza alla campagna appartiene a quasi tutte le famiglie, perlomeno della generazione precedente la vostra. C'era sempre qualcuno che aveva o l'orto o un pezzettino di terra. E mi sembra anche importante questa impostazione di tipo culturale di un'agricoltura non di rapina, ma di ottenere con un equilibrio quello che si può ottenere in una certa situazione. Mi chiedevo se c'è anche nella scelta delle piante da coltivare un aspetto di intercultura, perché nei quartieri ci sono persone di origine diversa che hanno anche preferenze alimentari. Se c'è qualcosa che ci lega alla nostra cultura è molto il cibo. Se avete pensato da una parte di inserire delle specie, delle varietà, degli ortaggi comunque più graditi o meno conosciuti, e da un'altra se le sementi dove le comprate, per esempio, le comprate, le utilizzate quelle tipiche della zona, cioè avete pensato a utilizzare varietà locali?
Ma diciamo che sicuramente uno dei progetti che abbiamo in mente col tempo è proprio questo, anche di riscoprire e utilizzare alcune piante locali. Per il momento siamo anche in una situazione comunque che chiaramente non è un terreno di nostra proprietà, ma è un terreno appunto incomodato d'uso, per cui ci abbiamo anche dei limiti di libertà, tra virgolette. Non è che possiamo mettere su, che ne so, un frutteto o un vigneto all'interno di quello spazio in questo momento, anche per logiche poi meramente legate alle superfici. Però sicuramente questo aspetto è molto interessante, e conosciamo alcuni vivai, per esempio in Italia, che fanno questo tipo di lavoro, recupero di piante antiche che hanno magari una produttività più bassa, ma che al tempo stesso garantiscono minori
più resistenza, esatto, al freddo, a disagi ambientali che sono tipici della zona.
Esattamente, quindi è il lavoro che intendiamo fare. Ora, per quanto riguarda il lavoro immediato, abbiamo cercato comunque chiaramente di utilizzare sempre delle sementi che non sono a basso impatto ambientale, ma tradizionali, anche per le esigenze del, tra virgolette, consumatore con cui ci andiamo a rapportare in una prima fase, perché poi accanto a questo lavoro diciamo agricolo c'è anche bisogno, come veniva detto, del lavoro culturale, di andare anche a spiegare al consumatore che comunque quello che trova tra i banchi del supermercato è molto spesso un prodotto adulterato, e che quando si va a fare un'agricoltura naturale, anche da un punto di vista estetico, della forma, delle dimensioni, ci ci troviamo a che fare con altri tipi di prodotti, no? Perché poi anche questo, l'utilizzo del calibro per avere mele o zucchine tutte le stesse dimensioni al supermercato è qualcosa comunque, no, di inconcepibile all'interno di un progetto come il nostro, dove invece si valorizzano proprio anche le differenze che emergono all'interno della produzione. Però diciamo che facendo un passo alla volta, secondo noi il lavoro, diciamo, culturale e il lavoro di radicalizzazione, definiamolo così, delle produzioni devono andare comunque di pari passo, anche per avere un consenso all'interno comunque delle persone che poi vanno a consumare questi prodotti, perché non ci dimentichiamo che poi ci confrontiamo sempre con chi queste cose le deve poi prendere, persone, come viene detto, anche di altre culture che, verso cui sicuramente vogliamo dirigerci e fare in modo che, insomma, le esigenze alimentari di tutti si incrocino. Quindi indubbiamente diciamo che la nostra strategia è quella di cercare di coprire un po' i fabbisogni di tutti, quindi stiamo ragionando su una varietà di piante tali che, cioè, che molto numerose, tali che tutti possano avere comunque dei prodotti dedicati a loro, tra virgolette.
Beh, diciamo che apprezziamo le differenze in tutti i sensi, anche tra gli umani, figuriamoci ancora di più nelle piante che coltiviamo. E poi mi sembra anche molto opportuno il fatto che, entrando direttamente a contatto, producendole, lavorandoci con le piante coltivate, ci si renda conto dell'importanza della stagionalità, dei cicli culturali, di rispettare dei tempi, mentre ormai siamo molto viziati in un certo senso da questo punto di vista, abituati a trovare fragole a gennaio e prugne a dicembre, diciamo assolutamente in maniera insensata, prodotte tra l'altro con dei costi ambientali e sociali estremamente elevati. E ho saputo che, e visiterò spero presto, che state creando una serra anche per produrre le piantine, quindi direttamente da seme, cosa che ormai quasi più nessun ortolano sa. Vanno tutti a comprare le piantine dai vivaisti. Mi sembra un'ottima iniziativa e spero che riusciate a realizzarla bene.
Faccio un inciso su questo, se posso, per collegarmi. La nostra non è una serra, per adesso abbiamo chiuso una parte per esigenze, diciamo, immediate, che erano appunto legate alle tempistiche di semina dei prodotti che poi andranno trapiantati fine aprile e inizio maggio, ma non sarà una serra impattante, perché non sarà una serra mai riscaldata, cioè sarà una serra fredda, esattamente, all'interno della quale semplicemente si farà questo lavoro, diciamo, di semina di prodotti che poi andranno messi direttamente al campo. Quindi il rispetto della stagionalità è assolutamente fondamentale. Abbiamo fatto un orto invernale con le tradizionali culture invernali, cavoli, cicorie, porri, eccetera eccetera. Adesso andiamo, insomma, a seminare direttamente in campo quello che si deve seminare in questo periodo: piselli, fave, eccetera eccetera, e poi patate, e poi, insomma, in serra quello che poi andrà invece a trapiantato più avanti. Però anche qui, ecco, senza spingere con riscaldamenti in serra o altri strumenti, e ovviamente sempre senza utilizzare nessun tipo di prodotto, insomma,
combustibili per riscaldamento, quindi esatto. Utilizzare soltanto la radiazione solare mi sembra più che lodevole. Mi chiedevo se avete pensato di, esistono moltissime iniziative attualmente di orti, alcuni di solidarietà, altri semplicemente di recupero di terreni abbandonati, anche occupazioni, ovviamente non è l'occupazione delle terre, ma insomma di piccoli o meno piccoli appezzamenti nei dintorni, soprattutto delle grandi città, si stanno diffondendo orti condivisi oppure orti urbani divisi fra piccoli produttori. Sarebbe un'iniziativa interessante, io credo, quella di creare una rete di orti che hanno una tipologia analoga alla vostra, se ci avete pensato o lo state già facendo. In questo potrei anche in qualche modo, vabbè, basta scrivere su internet dei orti urbani, se ne trovano migliaia, però magari collaborerei anche volentieri su questo aspetto. Ci avete pensato di...
Diciamo che ad ora questo, l'inizio di questa esperienza ci sta dando anche la dimensione che non è assolutamente una scelta banale scegliere di tornare alla terra, che è uno slogan che si sente spesso, ma poi le braccia e le teste a disposizione per mettersi effettivamente a ripartire dall'agricoltura, insomma dal piccolo orto, come stiamo provando a fare noi, ha un paio di cose che sono indispensabili, appunto trovare la terra, quindi questa potrebbe essere un'opportunità, ma trovare anche chi ci lavora. E ad ora diciamo che l'appezzamento di terra che abbiamo trovato, tra virgolette, viene assorbito un po' dalla forza lavoro dei due o tre ragazzi, diciamo, che si sono messi a disposizione, si sono voluti mettere in gioco in questa esperienza qui, che siamo io, Matteo e un altro ragazzo. Noi ovviamente ambiamo che questa esperienza dia anche uno stimolo magari anche ad altri giovani come noi di scegliere magari di ripartire un po' da questo tipo di lavoro, ma oltre che il lavoro della natura, ma il lavoro di, insomma, di tipo, come diceva prima Matteo, auto-organizzato, cooperativistico. E quindi la terra ovviamente potrebbe essere un'ottima opportunità, visto i tanti appezzamenti di terreno che ci sono in giro nella nostra città, in Umbria, che vengono lasciati all'abbandono, perché purtroppo è una cultura che piano piano si sta sempre di più abbandonando in favore delle monoculture, dei prodotti fatti in serra, o peggio ancora, insomma, direttamente esportati dall'estero. Quindi crediamo che questo qui sarebbe sicuramente un passaggio interessante, di cui speriamo, tra virgolette, di poterne essere anche un po' la scintilla, cioè che questa esperienza diventi un'esperienza virtuosa che avvicini anche altre persone in futuro. Non so se è stata...
Sì. Intanto ringrazio Antonio, di cui non avevamo fatto il nome prima, per questa risposta, e mi ha sollecitato un'altra cosa, non vorrei che sembrasse una provocazione, però l'orto in campagna è sempre stato coltivato soprattutto dalle donne, mentre il campo grande era coltivato dal maschio della famiglia, anzi dai maschi, perché generalmente erano nuclei familiari estesi. Poi le donne si occupavano dell'orto e del piccolo allevamento delle razze da cortile e così via. E mi chiedevo se voi qui adesso, per caso forse, siete tutti maschi, però se c'è anche una presenza femminile che partecipa a questo progetto, se non c'è, se cercate di incentivarla, ecco.
È un po' lo stesso discorso che si faceva prima, nel senso l'orto è a disposizione. Nel periodo in cui in quest'estate abbiamo preso l'appezzamento di terra che era praticamente lasciato totalmente all'abbandono, quindi prima ancora di mettere a semina le piante sul campo c'è stato da fare tutto il lavoro di pulizia, di messa in sicurezza del laghetto dal quale peschiamo l'acqua per l'irrigazione, di pulizia del campo, eccetera. C'è stato, diciamo che in generale, uno sforzo e un impiego di energie collettivo che ha visto impiegati tutti i compagni e le compagne del Comitato Perugia Solidale, e la presenza femminile è stata, insomma, sempre abbastanza equa anche rispetto a quella della presenza di energie maschili. La selezione delle persone che poi hanno, insomma, come me, si sono ritrovate a lavorare effettivamente all'orto e poi è stata banalmente fatta tra quelle persone che non avevano un lavoro in quel momento e si sono volute mettere a disposizione. Quindi diciamo che ad ora siamo questi maschietti qua, ma ovviamente speriamo che, insomma...
Ti ringrazio. Senti, intanto non so quanto è grande questo orto, che abbiamo parlato di tecniche di irrigazione, ma non di dimensioni.
Diciamo che tra il laghetto e tutto il resto siamo intorno agli 8.000 metri quadrati, quindi comunque, ecco, un po' meno di un ettaro, sì, leggermente meno di un ettaro. Attualmente, insomma, il progetto è di coltivarlo
sostanzialmente tutto, poi chiaramente, anche perché è un terreno incolto, poi col tempo chiaramente ci sarà bisogno di lasciare delle parti a riposo, come è giusto che sia, però per il momento parliamo di un terreno che era incolto da decenni, quindi non era un terreno insomma sfruttato, in cui prima di noi c'erano altre culture inquinanti, semplicemente era lì fermo, come si diceva poc'anzi, come succede a tanti piccoli appezzamenti di terreno. Però ecco, è comunque una superficie importante, nel senso che noi siamo abituati a progetti magari come questo che vengono fatti, no, in spazio realtà sociali, piccoli orti urbani. Qui parliamo comunque in orto in cui noi solo di piante invernali abbiamo messo 7.000 piante. Probabilmente nel momento in cui copriremo tutta la superficie ci avremo 15-20.000 piante messe a dimora. Quindi ecco, per i numeri attuali del comitato, per le nostre esigenze, ma anche per un bacino diciamo di consumatori di piccolo medio livello, è già una superficie adeguata, vista anche i mezzi che utilizziamo per lavorarla, ecco.
Vorrei aggiungere una cosa, perché magari chi non ha nessuna esperienza di coltivazione pensa un terreno abbandonato sia peggiore, mentre in realtà è un terreno le cui risorse di fertilità non sono state utilizzate per molto tempo e quindi non ha bisogno da subito di ulteriori apporti di fertilizzanti, quindi in qualche modo siete stati fortunati, certo, ad avere una dimensione non eccessiva ma sufficiente e nello stesso tempo in buone condizioni, anche se sarà stato un po' difficile rimetterlo, sì, in uso.
Diciamo che ecco, noi crediamo anche che comunque anche le pratiche agricole debbano essere meno impattanti. Comunque c'è stata l'esigenza di una prima aratura, ma per questo motivo parliamo di un terreno che non era comunque più lavorato da un decennio almeno, e quindi con un livello di compattezza molto importante, ma poi da adesso in poi noi cercheremo di utilizzare una lavorazione soprattutto di superficie e quindi senza andare comunque a ossidare le sostanze organiche che poi si trovano comunque nel primo stato del terreno, nel momento in cui si portano, no, a contatto con l'aria e con la luce, appunto si ossidano. È evidente che ci sarà bisogno di fare le sperimentazioni, prima parlavamo di semi, ne possiamo fare altre su quella che viene chiamata pacciamatura verde, cioè l'utilizzo di trifogli o altre piante appunto di leguminose fisse, sì, che vengono lasciate stabilmente sul terreno, quindi una sorta di prato verde all'interno del quale poi si va a trapiantare o direttamente a seminare. È evidente che ecco, lo faremo pian piano, anche con la crescita della consapevolezza e di tutto il resto, diciamo.
Beh, si danno anche degli esempi, che esatto, non, certo, è poco. E mi chiedevo, anche se lo immagino, perché sono comunque necessari anche degli investimenti, quindi del denaro, e oggi voi avete organizzato un pranzo che in qualche modo ha raccolto sostenitori di questo progetto e quindi un pochino di denaro per necessità di acquisti. Ma non so se avete pensato anche di formalizzare in associazione, oppure pensate di procedere così come attivisti, militanti puri e semplici che cercano di soddisfare le esigenze con quello con cui riescono a supplire attraverso reti di solidarietà di nuovo e di attivismo.
Che il principio per noi è che la struttura giuridico-burocratica comunque è necessaria nella misura in cui sia necessaria poi alla sopravvivenza del progetto e a raggiungere gli obiettivi del progetto, per cui se c'è necessità appunto per dare lavoro a qualcuno, per garantire anche una protezione in caso di infortuni e tutto quanto, noi su questo già ci siamo strutturati e già abbiamo preso le misure necessarie. Crediamo comunque che debba essere un'attività sostanzialmente più libera possibile da vincoli di questo tipo, anche se poi necessariamente, appunto, come dicevamo, servono, ma appunto guardiamo sempre prima all'obiettivo e poi al tipo di struttura giuridica che ci serve.
Va bene, era una domanda che dovevo fare perché chi ascolta può avere di queste curiosità. Immaginavo la risposta, ma sono contenta.
È corretta, aggiungo che comunque noi formalmente siamo un comitato registrato, come vi ha detto, e che comunque abbiamo attualmente un contratto per il comodato d'uso di questo terreno, quindi noi stiamo facendo tutto nella misura in cui, come vi ha detto, è indispensabile al proseguimento del lavoro. Man mano ci auguriamo che crescerà l'organizzazione del lavoro, cresce anche l'organizzazione che è alle spalle dei lavoratori, cioè di solito succede il contrario, qui stanno davanti i lavoratori e poi l'organizzazione si adegua alle esigenze dei lavoratori.
Chiaramente abbiamo anche una polizza assicurativa per quelli che lavorano, appunto misurata sul lavoro agricolo.
Bene, mi sembra che abbiamo esaurito più o meno tutte le curiosità, gli aspetti. Volevo soltanto aggiungere una cosa che può interessarvi, per esempio per lo scambio di semi, di varietà, e si riuniscono generalmente, per esempio il marzuolo, si chiama così perché si riuniscono all'inizio di marzo, e in un punto d'Italia piccoli agricoltori e fanno degli incontri in cui si scambiano semi con determinate caratteristiche, però varietà locali, e anche informazioni. E questo in un territorio, in un paese come il nostro, che burocratizza molte operazioni e impedisce in qualche modo il commercio di semente che non sia certificata e garantita dalle industrie sementiere, dalle multinazionali della semente, è un piccolo spazio di libertà che vale la pena di conoscere, e altri anche se ne stanno aprendo, quindi è sempre interessante conoscerle e anche entrare in rete con queste. Per quanto riguarda l'autoradio, credo che ci rincontreremo, e mi farà piacere magari in un prossimo incontro anche sentire le voci di chi questi prodotti li consuma e che tipo di apprezzamento trae, non solo dai prodotti, ma da tutta questa sperimentazione, da tutta questa innovazione anche. Vi ringrazio.
Grazie.
Grazie. Grazie.